Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla Fontana del Villaggio, il programma di Carla Rossi. Anche oggi le nostre notizie. Cerchiamo di raccontare buone notizie anche dalla situazione terribile di Kabul. Quelle terribili ce le stanno fornendo tutti i mezzi di comunicazione. Ascoltiamo qualche voce, qualche esperienza, qualche cosa che viene fuori di buono, di bello da questa situazione. Intanto emergency che dichiara di non cedere a nessuna defezione, emergency che ha lo staff femminile al lavoro, emergency che è lì a Kabul per onorare Gino Strada, il responsabile medico Alberto Zanin dice: possiamo accogliere solo malati in pericolo di vita. E intorno a noi le raffiche di mitra. Abbiamo solo 14 letti disponibili, devono essere pronti per le urgenze che potrebbero giungere anche nelle prossime ore. Le terapie intensive sono piene. Queste le parole di Alberto Zanin, che è coordinatore medico di Emergency a Kabul. In questi giorni 175 malati hanno bussato alle porte del centro e il centro è quello delle vittime di guerra dell'ONG. Di questi 175, 63 nelle ultime 24 ore, 9 sono morti poco dopo l'arrivo. 4 erano stati feriti da colpi di arma da fuoco durante tafferugli all'aeroporto. La struttura ha potuto prendere in carico solo gli 8 più gravi, il resto è stato trasferito nelle altre cliniche della città. Il via vai al pronto soccorso di Emergency è intenso, eppure a Kabul si respira un clima irreale. Il traffico è diminuito, c'è meno gente per strada, ma non è il deserto. La gran parte continua a recarsi al lavoro, incluse le donne. È sempre il dottor Zanin che racconta. Accanto a noi c'è il checkpoint dei Taliban. I miliziani armati controllano i documenti dei passanti. Durante la notte abbiamo sentito numerose raffiche di Kalashnikov. In questi giorni Emergency avrebbe dovuto avere il primo colloquio con le nuove autorità sanitarie, ma ancora l'appuntamento è slittato, anche se sempre il dottore dice: consideriamo positivo che vogliano relazionarsi con noi. Per il resto restiamo in attesa di capire. Nel mezzo della tormenta politica, l'organizzazione creata da Gino Strada continua ostinatamente il proprio lavoro, curare le persone, salvare vite, qualunque vita. Ancora il dottore: il nostro staff sta venendo al lavoro regolarmente, tutti uomini e donne di qualunque etnia, inclusi gli Hazara, la minoranza duramente colpita dai Taliban durante il precedente regime. Non c'è stata nessuna defezione. Negli ultimi anni il nostro personale femminile è aumentato e abbiamo dato formazione sanitaria a varie anestesiste e vengono regolarmente al lavoro e lo fanno da sempre. L'unica variazione riguarda l'abbigliamento. Negli ultimi tempi hanno ripreso a indossare i vestiti tradizionali, immagino a scopo cautelativo, dice Zanin. Ma per il momento non c'è stata nessuna restrizione ufficiale. I talebani vittoriosi si sforzano di mostrarsi concilianti. Non abbiamo avuto alcun ordine di modificare le nostre attività, quindi per il momento proseguiamo come abbiamo fatto finora. Grazie a Emergency per questa testimonianza davvero forte ed eroica in onore di Gino Strada. Una canzone di Lucio Battisti, Vento nel vento.
Qualcuno ha scelto forse per noi. Mi sono svegliato solo, poi ho incontrato te. L'esistenza un volo diventò per me. Stagione nuova dietro il vetro che appannava fiori. Fra le tue braccia calde anche l'ultima paura morì. Io e te, vento nel vento.
Ed eccoci alla parola della settimana con Jacopo Maccioni.
Sono circa 80 i componimenti della Chanson des Gestes, un genere letterario nella langue d'oil che si è sviluppato per circa 3 secoli in Francia naturalmente, a partire da pochi anni prima del XII secolo. Possiamo affermare che la chanson de geste fa parte del poema epico e qui vengono descritte le gesta di re, cavalieri, con una presunzione di improbabile storicità. Carlo Magno ha un ruolo importante, sempre autorevole, saggio, capace. Quando invece si vuol descrivere un re inetto, allora viene fatto ricorso a Ludovico il Pio e qualche volta a Pipino. Come nelle favole, abbiamo un eroe e contrapposto all'eroe l'anti-eroe per articolare la lotta tra il bene e il male. Il bene è rappresentato nella chanson de geste dalla cristianità e il male dagli infedeli contro i quali, tra alterne vicende, si combatte e generalmente si vince. Tra questi testi vi è la chanson de Roland, di quell'Orlando, paladino di Carlo, del quale si è parlato la settimana scorsa. A Parigi, alla Bibliothèque Nationale de France, è presente una miniatura di Jean Fouquet sulla morte di Orlando, dove lo vediamo a terra, dietro di sé a una roccia contro la quale ha cercato poco prima di distruggere la sua spada. C'è anche Re Carlo, disperato, in ginocchio, che piange la fine del suo fedele paladino. La battaglia di Roncisvalle è un episodio storico reale, avvenuto il 15 agosto dell'anno 778. Rolando, o Orlando, ritornava insieme al suo esercito e quello di altri paladini da una spedizione in Spagna. Furono a Roncisvalle assaliti e annientati dalla popolazione basca. Nel poema i baschi sono trasformati in saraceni per rendere l'avversario ancor più cattivo e truce. Nella miniatura, accanto al cadavere di Orlando, c'è la sua spada, quella spada che ha cercato prima di distruggere e poi, visto che questo non è successo, di nasconderla col suo corpo affinché nessuno potesse beneficiare dei suoi poteri. La parola di questa settimana, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, è Durlindana. Due sono le spade famose, personificate con un nome e dotate di poteri magici nella storia che conosciamo. La Durlindana di Orlando Rolando e Excalibur, la spada di Re Artù. Naturalmente i poteri hanno forza in mano ai legittimi proprietari, ma questi sembrano non saperlo o comunque aver paura che la magia possa comunque verificarsi e attuarsi anche in presenza di altri. Durlindana era stata regalata da un angelo a Carlo Magno e Carlo l'aveva offerta al fedele Orlando. La leggenda relativa alla Durlindana vuole che Orlando, visto che nello scontro con la roccia era stata la spada ad avere la meglio, la lanciasse lontano da sé con tanta possanza che la spada volò per 300 chilometri prima di conficcarsi, cadendo, in una roccia del paesino francese di Rocamadour, dove si trova tuttora. Il nome Durlindana alcuni vorrebbero derivasse dal latino durus, ad indicare la durezza magica che la rende indistruttibile. Lo studioso linguista Spitzer ha invece ipotizzato l'origine onomatopeica. La spada, sostiene, passa la maggior parte del suo tempo a ciondolare dalla cintura del suo possessore, producendo un rumore ferruginoso, durlindan. Nella provincia di Como c'è uno strumento da pesca che si chiama dirlindana o tirlindana, una lunga lenza con i piombini come pesi per tenere la lenza tesa, che la fanno ciondolare. Spitzer sostiene che per estensione l'espressione durlindana definisce tutti gli oggetti lunghi e ciondolanti. Una curiosità potrebbe mettere in discussione l'ipotesi del linguista. La spada di Re Artù abbiamo detto chiamarsi Excalibur. Excalibur vuol dire colei che taglia l'acciaio, ma Excalibur deriva dal gallese Caled Fualc, e Caled, sapete cos'è? Proprio l'equivalente del latino durus. Ma da una parola gallese impronunciabile per noi, ovviamente, al più domestico Excalibur, come ci si arriva? Ci si arriva grazie al latino. La parola gallese fu infatti latinizzata in Caliburn, e da qui è venuto l'Excalibur, conosciuto da tutti quanti.
I nomadi, vento del nord. E con questa canzone si conclude oggi il nostro programma. Radio Incontri vi saluta tutti i giorni. Potete ascoltarci dopo il notiziario delle ore 12 sulle frequenze 88.4 92.8. Poi ci sono le repliche, lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti.
Lontano chissà dove. Cercherò tra le meccaniche del